Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 12. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Con me c'è la squadra quasi al completo, come la settimana scorsa. Diciamo che siamo abbastanza regolari ultimamente. Poi andiamo con un ordine diverso dal solito, giusto per mischiare un po' le carte. Partiamo da Modena, da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera alla chat che vedo stasera nutrita anche con utenti diversi dal solito e mi fa piacere, e buonasera chiaramente, buon ascolto a chi ci ascolta in differita.
C'è qualche utente nuovo nella chat? Un saluto a Dave, un relativamente nuovo utente di forumastronautico.it al quale siete sempre invitati, la nostra community online di discussione sull'astronautica, c'è un po' di tutto, quindi... Vi invito anche a visitare Space Humor, ovvero twitter.com/spacehumor, oppure su Flickr cercando Space Humor o cercando su astronautinews.it dovrebbe esserci la sezione dedicata a Space Humor, dove Riccardo Rossi fa quello che sa fare.
Ultimamente faccio fuoco e mi scuso nuovamente anche in questa puntata, ma sono vivo, tornerò furente come sempre. Furente, no, insomma, rompiscatole come sempre.
Efficiente.
Ti aspettiamo.
Deficiente, magari comunque. Deficiente come sempre.
Da Ovest Ticino, invece, sotto una bianca coltre di neve, come direbbero i tre giornali, Luigi Morielli.
Sì, bianca coltre di neve, adesso ha praticamente smesso di nevicare, però un po' è scesa. Un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Mi sa che avete preso più neve voi che a sud delle Alpi che da queste parti ultimamente. Luigi Morielli,
sì, perché
che è un columnist.
La perturbazione doveva colpire più che altro sud Piemonte sud, Liguria e poi tutto il Monferrato, in effetti è quello che ha fatto.
Chi ci seguirà in post-produzione video noterete che avremo messo un green screen a Luigi con una mappa.
Dai, dimmi le isobare.
Non è vero,
di
non è vero,
Parlami delle isobare. Tra l'altro ho scoperto che il Nexus 4 ha un barometro. Vabbè, assolutamente off topic. Bene, Luigi Morielli è anche un columnist, dicevamo, sulla rivista Celum. E poi vabbè, mantiene il suo blog, che almeno il report più o meno viene pubblicato. Quindi astrogation.blogspot.com. E finiamo il giro, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'ascoltatore di Astronauticast che pochi giorni fa al Planetario di Milano mi ha riconosciuto e salutato. È uno studente del Politecnico di Milano che ha iniziato a seguirci dalla diretta che abbiamo fatto del lancio della missione volare di Luca Parmitano, e sapeva anche, Mike, che tu hai frequentato la stessa Alma Mater, quindi il Politecnico di Milano, e ci segue, quindi lo ringrazio, perché forse nella storia della mia collaborazione ad Astronauticast è la prima volta che vengo riconosciuto praticamente per strada da un ascoltatore del podcast, e lo ringrazio ancora e lo invito a seguirci.
Ma come? Ma tutte le fan che stavano sotto gli studios quando trasmettevamo da Milano?
Ma lui ha sottolineato un ascoltatore, quindi
Io parlavo, infatti, non di ascoltatrice, un ascoltatore, certo.
Bene, ho finito il giro, non c'è più nessuno. Beh, no, diamo i riferimenti a Paolo, paoloamoroso.com, il suo sito personale, e poi ovviamente è un felice utente della piattaforma social di Google, ovvero Google Plus, quindi su Google Plus cercando Paolo Amoroso o usando lo URL /plus Paolo Amoroso, se non sbaglio, trovate quello che decide di condividere, siano pensieri o contenuti che trova. E sulla rete. Bene, diamo inizio alle danze. Partiamo con una nota un po' triste, ma ovviamente doverosa. È un anniversario importante per il Challenger.
Sì, e non solo per il Challenger, perché il periodo che va dalla fine di gennaio all'inizio di febbraio nella comunità spaziale è il periodo, sono i giorni della memoria, i giorni in cui si ricordano le vittime dell'esplorazione spaziale, perché proprio tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio si sono verificati tutti e tre gli incidenti mortali del programma spaziale americano, che sono una parte dei cinque in tutto nella storia, dei cinque incidenti mortali della storia dell'esplorazione umana dello spazio. Allora ricordiamo queste missioni sfortunate e i loro equipaggi. Iniziamo dal ricordare l'incendio che il 27 di gennaio del 1967, l'incendio di Apollo 1, uccise i tre membri dell'equipaggio, Virgil Grissom, Ed White e Roger Chaffee. La seconda missione, il secondo incidente della NASA, si verificò il 28 di gennaio del 1986, nella missione Shuttle Challenger STS-51L, nella cui esplosione, poche decine di secondi dopo il lancio, morirono i sette astronauti dell'equipaggio, che erano Francis Kubi, Michael Smith, Allison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, Gregory Jervis e Krista McAuliffe. L'ultimo incidente, il più recente del programma spaziale americano, è quello che si verificò il primo di febbraio del 2003 e chiude quindi questo periodo di celebrazioni. Durante la missione STS-107 Columbia, un'altra missione shuttle, in cui la navetta spaziale si disintegrò al rientro nell'atmosfera. In quell'occasione morirono altri sette astronauti, Rick Husband, William McCool, David Brown, Kalpana Chawla, Michael Anderson, Laurel Clark e Ilan Ramon. In tutto, in queste tre date simboliche poi per la memoria e il ricordo delle vittime dell'esplorazione spaziale, morirono in tutto 17 astronauti americani. Ricordavamo prima altri due incidenti che appartengono però al programma spaziale sovietico. Si verificarono nell'aprile del 1967 con la missione Soyuz 1 e nel mese di giugno del 1961 quando morirono i tre membri dell'equipaggio della missione Soyuz 11.
Grazie Paolo.
Forse non erano tutti americani, perché sul Columbia c'era anche un israeliano, direi, uno dei...
Ilan Ramon. Sì.
Certo, mi riferivo al programma spaziale americano.
Ah, ok.
Non ricordo ovviamente il 1986, ma ricordo bene il 2003. Quindi gennaio-febbraio sono sempre quei periodi. Ma partiamo con le notizie invece, che ci sono un po' di buone notizie, sì, quasi tutto, sto scorrendo la scaletta, ma possiamo essere contenti questa sera. La prima è un report di un'attività extraveicolare russa. L'ultima volta che abbiamo parlato era una notizia non negativa, ma non completa, perché i russi non erano riusciti a completare uno dei task, forse il più importante di quell'attività extraveicolare, che era l'installazione di queste nuove camere ad alta risoluzione fornite da Yordcast, che non so voi, ma a me non piace proprio come è scritto, perché leggendolo in italiano è tipo Urdcast, è brutto da vedere.
Pensavo volessi cambiare il nome del nostro podcast.
È difficile da pronunciare.
Astronauticast, potremmo chiamarlo Astronauticast, che ci stava, così la gente googla Astronauticast e bam.
Beh, pensa di vedere immagini della Terra ad alta risoluzione
invece trova la mia faccia. non è raccomandabile. Vabbè, allora facciamo che al posto della mia faccia, se Google Hangout collabora, potrei mostrarvi l'articolo, ma non collabora, quindi vi racconto l'articolo e basta. Giusto per darvi qualche numero, l'attività è durata 6 ore e 8 minuti, quindi quasi, no, decisamente sotto il record dell'attività precedente, dove hanno cercato di risolvere il problema fino all'ultimo prima di abortire le operazioni e tornare all'interno. Ricordiamo che il record è comunque statunitense per attività extraveicolari, ma i russi hanno battuto il loro record nazionale, diciamo, durante la scorsa attività extraveicolare. che aveva avuto luogo il 27 di settembre. Non hanno avuto particolari difficoltà in questo caso, l'altra volta non hanno potuto lasciare le telecamere sul posto perché non potendo alimentarle non avrebbero funzionato neppure i riscaldatori all'interno delle telecamere, quindi si sarebbero danneggiate nel periodo esposte allo spazio durante la scorsa attività extraveicolare e questa qua. Quindi hanno dovuto riportarle fuori dalla stazione dopo averle testate all'interno con l'aiuto degli specialisti di terra e ora l'attività sembra andata bene perché ricevono telemetria almeno su una delle due, l'altra è ancora sotto analisi e si spera che entro fine dell'anno cominceremo a ricevere delle immagini. È un servizio commerciale che questa EuroTheCast offre, probabilmente ci sarà addirittura un abbonamento, quindi cerchiamo di darvi anche informazioni. Si tratta di uno degli metodi con cui i privati possono sfruttare lo spazio, non è niente di nuovo, forse la piattaforma in questo caso è un po' nuova, perché la stazione spaziale è abbastanza nuova a questo genere di attività commerciali.
Filippo ci fa notare che il nome di questa azienda si pronuncia EarthCast, che ha quasi più senso.
Volevo aggiungere.
Io pensavo che fosse una cosa tipo You Are the Cast.
Anche
perché filmano la Terra. Ok, davvero? Ma che dice? The Earth Video Camera, pronounced EarthCast. Ok, probabilmente guardando il sito web dell'azienda te lo spiegano. Ok, dicevi, Ricky?
Così volevo fare un piccolo gancio che come sapete quando si svolge un'attività extraveicolare russa la configurazione all'interno della stazione spaziale è leggermente diversa dal solito perché gli astronauti si devono posizionare in luoghi ben precisi, cosa che in una EVA americana non accade, e Samantha nel suo logbook ha scritto proprio un paio ieri o ieri l'altro, ha scritto proprio perché si fa questa scelta, e chiaramente lei si sta addestrando anche nell'eventualità di essere il cosiddetto il terzo operatore che appunto deve gestire, deve essere di supporto ai russi.
Il regista. Impegnati.
Esatto. Quindi magari sentite parlare che nella stazione spaziale c'è qualche astronauta isolato dagli altri, non vi spaventate, in realtà è la procedura di standard per questo tipo di attività.
Non è il cattivo, non l'hanno messo in castigo.
Esattamente.
insomma, la stazione spaziale, per quanto grande, è un labirinto e ci sono delle constraints. Leggetevi l'articolo di Samantha, lo trovate su astronautinews.it in italiano, oppure l'originale di Samantha su Google Plus, come diceva Ricky. Fate un salto, è molto interessante, c'è anche una buona grafica che spiega, anche fa un po' di luce sulla sezione russa della stazione spaziale. Qualche altra informazione sull'EVA, hanno anche installato o preparato un Portable Data Grapple Fixture, che è una delle prese, dei supporti che permettono di operare il braccio robotico Canadarm2, quello canadese che normalmente risiede nella parte internazionale o / americana della stazione spaziale. Quindi in futuro sarà possibile manovrare con il Canadarm2 anche in quella zona, e sarà la gioia di uno degli utenti del forum dopo presto, che ogni tanto torna alla ribalta con l'idea di operare il Canadarm sul lato russo. Quindi adesso sarà ufficialmente possibile. Attualmente, quindi diamo le solite statistiche di Inside Baseball, questa era la quarta attività extraveicolare dell'Expedition 38, quindi un'expedition abbastanza ricca di EVA, la 178esima al servizio della stazione spaziale, che quindi tutte insieme formano una gigantesca attività extraveicolare da 1121 ore e 52 minuti. Era la sesta attività extraveicolare per Kotov, un vero e proprio veterano che ha più di un giorno fuori dalla stazione spaziale, fuori da un veicolo spaziale a 36 ore e 50 minuti, e la terza per Ryazaninsky che ha 20 ore. Adesso non vi parleremo più di EVA fino all'estate. Vi rimando all'articolo ottimo di Filippo Magni, che tra l'altro in chat mi faceva notare che entrambe le telecamere forniscono telemetria, non so dove mi sono letto che una non funzionava molto bene, Quindi tranquillizzo tutti dicendo che funzionano e aspettiamo le immagini. Vi invito a leggervi l'articolo di Filippo Magni su astronautinews.it.
Filippo, la prossima puntata ti chiamo dentro, così impari.
La prossima puntata, appunto, Filippo, che non è nuovo ai microfoni astronautica, dovrebbe venire un po' più spesso, così siamo informazione completa.
Quindi,
tutte le volte
attento, Filippo, attento a quello che scrivi su Astronauti News.
Giovedì prossimo interroghiamo.
Ok, altre buone notizie? Annunciata la data, o quantomeno il time frame, del primo volo del Dream Chaser.
Esattamente. Si tratta del primo lancio ufficiale, diciamo così, di questo servizio che dovrà raggiungere la ISS. Questo sarà solo un lancio, ovviamente il primo lancio di prova, però effettivamente è stato stabilito che nel novembre del 2016 la Sierra Nevada ha già acquisito un Atlas 5 per poter lanciare il suo Dream Chaser, e questa missione farà alcune orbite e poi atterrerà nella Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center. E quindi siamo effettivamente alla partenza vera del supporto alla ISS con i mezzi abitati. Effettivamente è proprio il primo, finora abbiamo avuto i lanci di altri competitor, diciamo così, che però hanno lanciato solo navette merci. Fino a questo momento non c'era ancora una prospettiva, una data sicura sul lancio di un primo vettore che sarà poi abitato. E consideriamo che questo è stato deciso dopo che, appunto, il volo inaugurale del Dream Chaser, nonostante ci fosse stato un problema al carrello in atterraggio, comunque il danneggiamento che è conseguito non era un problema diretto un obiettivo della missione. Ecco, quindi la missione è comunque stata considerata un totale totalmente riuscita, e quindi siamo al passo successivo, e questo passo successivo ovviamente dovrà essere ancora intermezzato, diciamo così, da diversi voli, vari atmosferici che vedranno anche i voli atmosferici pilotati, e tutta la, diciamo, la preparazione per queste navette, perché queste sono effettivamente delle navette più che capsule, perché possono rientrare in atmosfera e planano nell'aria come degli spazioplani, come degli aeroplani veri, degli alianti. E la preparazione avverrà comunque al Kennedy Space Center, nella Operation and Checkout Facility, che è una delle strutture che sono al Kennedy Space Center. In un primo tempo si pensava di utilizzare l'Orbiter Processing Facility, e infatti gli hangar,
dunque i quattro shuttle.
Sì, i quattro hangar che si occupavano, dove si venivano effettuate le riparazioni e comunque la preparazione al lancio dei vari shuttle, erano state distribuite fra l'USAF per l'X-37B e la Boeing per la capsula CST-100 e effettivamente anche il Dream Chaser. Però è stato poi deciso di passare il Dream Chaser nell'Operation Checkout Facility, dove verrà assemblato in effetti anche Orion della NASA. Sostanzialmente è un bel passo avanti, ed è un nuovo tassello che possiamo mettere a questa storia che ci ha tolto da un lato lo Space Shuttle con la sua possibilità di viaggiare sia nello spazio che nell'atmosfera, che però a quanto pare ci può riportare a, a sognare di
con sì, questi, anche perché questi è un luogo simbolico particolarmente importante, l'Operations and Checkout Facility, quell'edificio in cui verrà assemblato e verificato il Dream Chaser, perché ricordiamo che è un edificio molto grande in cui si trovavano anche gli alloggi degli equipaggi di tutte le missioni Apollo e Shuttle, cioè gli astronauti di questi programmi passavano l'ultimo paio di settimane al Kennedy Space Center e alloggiavano proprio in quell'edificio.
Questo non me lo ricordavo.
Ma sì, c'è anche un cartello ancora visitando il Kennedy a riguardo, no?
Immagino di sì, diciamo che comunque quella è una zona normalmente non accessibile al pubblico in occasione dei lanci, e da quell'edificio che vedevamo uscire il corteo degli astronauti che venivano prendevano l'Astrovan, quel pulmino che li portava poi alla rampa di lancio. Sotto gli occhi dei giornalisti, i fotografi che facevano fotografie, cineoperatori, una folla festante di giornalisti, amici e parenti che salutavano gli astronauti prima dei lanci.
Ma ci riflettevo qualche giorno fa, a volte sul forum ci si perde in discussioni e si sembra sempre di dover pensare ai bei tempi andati, quando c'era l'Apollo, quando c'era lo Shuttle, che è una cosa molto più recente, che però viene già naturalmente guardata con nostalgia, ma ci sono un sacco di cose che stanno succedendo adesso forse ci sono meno informazioni, forse siamo talmente sopraffatti dalle informazioni che non sappiamo di che cosa parlare. Ma è un gran momento, è un momento diverso. Io oscillo tra l'entusiasmo e a volte un po' la scoratezza, però in questo momento mi sento abbastanza ottimista per il futuro.
No, e poi pensare che se tutti questi progetti vanno in porto, cioè una volta che la situazione sarà a regime, cioè mi immagino a quante cose succederanno, tipo al Kennedy Space Center, che adesso, se vogliamo, dal punto di vista del volume umano è in stand-by.
Sarà uno spazio porto di mare.
Spazio porto di mare. Invece c'è la stazione spaziale, che ancora sta funzionando ed è un progetto più che mai attuale. Abbiamo parlato anche del prolungamento fino al 2024 in una puntata precedente, ma ci sono delle cose che mi fanno veramente girare le sfere, che sono gli esperimenti a bordo della stazione, vero Paolo?
Certo, in questo caso gli esperimenti didattici, perché proprio in questi giorni, siamo alla fine di gennaio del 2014, si è svolta la quarta edizione della competizione Zero Robotics, una competizione didattica aperta agli studenti delle scuole superiori di tutta Europa. È una competizione in cui agli studenti viene chiesto di gareggiare programmando il software di due piccoli satelliti che si trovano all'interno della stazione spaziale. Sono piccoli satelliti delle dimensioni di un pallone da pallavolo, hanno una forma grossolanamente globoidale, in realtà è una superficie poligonale con 18 facce. Sono stati realizzati dall'MIT del Massachusetts e sono stati portati sulla stazione spaziale nel 2006. Erano stati progettati inizialmente per studiare e provare delle manovre sincronizzate, di volo sincronizzato e di altre attività all'interno della stazione spaziale. Sono dotate di 12 piccoli getti di aria compressa per il loro movimento, e in questi anni vengono messi a disposizione degli studenti per questa competizione. La gara si svolge all'interno del modulo Kibo, il modulo giapponese, il laboratorio Kibo della stazione spaziale, che è il modulo più grande, quindi offre molto spazio. Hanno fatto da supervisori due degli astronauti attualmente sulla stazione spaziale, Rick Mastracchio e Oleg Gotov, che hanno gestito poi la parte della stazione di questa competizione. Ogni volta, per ogni edizione, viene ideato uno scenario su cui devono gareggiare gli studenti. Lo scenario di quest'anno era quello di una della simulazione di una cometa che sta per investire la Terra, e lo scopo delle squadre è quello di fermarla in qualche modo con questi satelliti che devono essere programmati. Gli studenti devono scrivere il software che viene caricato prima della gara sui satelliti, e dopodiché viene eseguito automaticamente e non hanno più la possibilità di modificarlo. Il software deve non solo manovrare attraverso i getti di gas di cui avevamo parlato, il movimento di queste sfere nello scenario simulato, ma devono anche gestire al meglio le risorse, soprattutto le risorse di energia e le situazioni impreviste, per esempio il volo nel campo di detriti immaginario di queste comete pericolose. E dicevamo che a questa competizione hanno partecipato studenti di tutta Europa, in particolare le 6 squadre finaliste provenivano da un'alleanza di 3 gruppi da diverse nazioni europee: l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, la Romania, il Belgio e i Paesi Bassi. E la squadra vincitore, che si chiama COFFI, è un acronimo che significa Company and Fantastic Fighters and Extravagant Experimenters, una squadra composta anche da studenti italiani del liceo scientifico Fermi di Padova, che hanno collaborato con gli studenti di una località spagnola che si chiama Pozuelo de Alarcón, spero di pronunciarlo correttamente, anche un gruppo di studenti di Parigi, e insieme hanno scritto il software vincente. Queste sono tutte iniziative che stimolano la curiosità e le capacità tecnologiche degli studenti, e che sono tutte iniziative che, ahimè, non esistevano quando andavo io a scuola, avevo io la loro età, ma mi sarebbe piaciuto molto partecipare a competizioni di questo tipo. Veramente, quando andavo io a scuola, alla mia età vintage, c'era lo Skylab, non c'era ancora la Stazione Spaziale Internazionale.
Io facevo le macro di Excel. Loro fanno volare i satelliti dentro nella stazione spaziale. Comunque mi correggo, allora non girano le sfere, ma girano i globoidi
poligonali.
Grazie Paolo.
E peraltro questa sigla sta, se riesco a trovarla,
Synchronized Position Hold Engage, certo. Reorient Experimental Satellites.
È quello sembra un po' vagamente forzata.
È un backronym, è quello che chiamano un backronym. Sì. Ero in console io quando hanno fatto l'evento collegati con l'MIT, e non potevo seguirlo, avevo sia NASA TV da una parte, sia lo Space to Ground normale, e già mi ci sono voluti un paio di minuti per capire che era in diretta la cosa su NASA TV, che era la stessa cosa, perché ho messo l'audio di NASA TV e sentivo un po' in ritardo lo Space to Ground. Poi avevo da fare una cosa legata al ground in console, non ho potuto seguire bene, altrimenti avrei fatto il tifo per la squadra,
italiana.
Non avevo neanche realizzato che fosse ancora come negli episodi precedenti, diciamo.
Sì.
È un peccato, magari mi guarderò il video, sicuramente si troverà il video dell'evento, perché è sembrato interessante. Anche gli astronauti erano lì, di fatto potevano semplicemente resettare le sfere, passare al programma successivo, e poi facevano dei commenti un po' come se fosse un commentatore sportivo che dice: sì, ah sì, il blu ha avuto qualche problema in questa fase, che però e sotto con la scaletta proseguiamo. Stiamo andando abbastanza veloci questa sera, ma la settimana scorsa siamo andati un po' lunghi a causa, ovviamente è un bene, dell'intervista che ha avuto molto successo all'autore del libro sui cosmonauti ritrovati. Se ve lo siete perso, fate un salto su astronauticas.com, ci sono gli archivi, e ascoltate la puntata della settimana scorsa, era molto molto interessante. Parlavamo di tutte le cose nuove che succedono, test di nuovi mezzi, c'è il Lander Morpheus di NASA, che forse non è ancora chiaro quale sarà il suo uso, ma è comunque cosa che NASA continua a sviluppare.
Sì, perché in effetti ha una storia un po' travagliata, nasce prima da un progetto che si chiamava Progetto M, che si prefiggeva di riuscire a far atterrare un androide, un robot tipo Robonaut sulla Luna in maniera autonoma. Poi dopo, chiaramente, come spesso accade in progetti ambiziosi spaziali, ci sono dei ridimensionamenti, dei tagli, e quindi si è preferito puntare a creare un lander che sia versatile e quindi che possa essere utilizzato non prettamente sulla Luna, ma anche in altri corpi celesti del sistema solare. Questo lander è realizzato da NASA in collaborazione con Armadillo Aerospace, e se vi ricordate ne avevamo già parlato una volta nell'agosto del 2012, quando durante un test ha fallito miseramente, si è staccato dal suolo e si è letteralmente cappottato incendiandosi. Aveva dapprima effettuato una serie di test ancorati ad una gru, e quindi con volo vincolato, e poi al primo tentativo a volo libero purtroppo era fallito il test, si era distrutto. Quindi si è passato dalla fase alfa alla fase Morpheus Bravo, questa campagna di test invece ha ottenuto risultati un po' molto più promettenti, e dopo una serie di test anche questi vincolati con successo si è passati ai test in volo libero, e sono stati effettuati 4 test di questo tipo con obiettivi sempre con delle performance sempre migliori, quindi con altezza sempre migliore, atterraggio nelle vicinanze di un target sempre più preciso, e si va avanti così. Certo, non è la stessa cosa che vedere il primo stadio del Falcon 9 che vola imponente sulle nostre teste, però insomma sempre per segnalare che insomma mi è permesso raccontarvi questa cosa per dire che dopo l'incidente insomma disastroso del 2012 si sta facendo di tutto per recuperare questo progetto. Attualmente questo oggetto non monta tutta la sensoristica che dovrà avere, diciamo, quando sarà completato. In effetti si punta a dargli un livello di autonomia tale per il quale in volo lui riesca chiaramente a mappare il terreno e gestire autonomamente l'eventuale presenza di ostacoli per poter atterrare poi in un luogo sicuro. Quindi tra l'altro la situazione è chiaramente tipica quando si cerca di atterrare in maniera autonoma su un altro corpo celeste. Insomma, adesso abbiamo avuto la bella esperienza dello Sky Crane di Curiosity. Questo insomma è un'alternativa, chiaramente è una cosa molto un po' più ridimensionata, un po' più piccoletto, però se si raggiungerà un grado di affidabilità buono si potrà impiegare certamente.
Ma naturalmente hanno continuato lo studio dopo la distruzione dell'altro prototipo, perché penso che l'hardware non sia neanche il costo principale di un progetto del genere, quindi
ma sì, infatti se lo vedete per adesso c'è una carenatura, si vedono i 4 serbatoi e basta, e chiaramente il gioco sta tutto nel controllo d'assetto e nello sviluppo di questa cosa. Ah, tra l'altro ci tengo anche a sottolineare che lo stanno provando lo realizzano con carburanti puliti, quindi ossigeno e metano, quindi ci cerca anche di incentivare questo aspetto.
Beh, sicuramente quello che si sviluppa per un progetto del genere può tornare utile, come dicevi tu, per uno Sky Crane o per altri progetti. Non è soltanto che si fanno le cose in compartimenti stagni come potrebbe essere, non so, per l'Apollo si facevano le cose per l'Apollo e si buttava, no, o prima anche quando si viaggiava verso l'Apollo tutto era incanalato con un obiettivo. E ciò nonostante ci sono state ricadute commerciali importantissime, è bello vedere che comunque NASA documenta e fornisce riscontro di quello che fanno con i soldi dei contribuenti. Bello, mi piace.
Sì, diciamo che anche SpaceX sta facendo una cosa molto simile con il rientro degli stadi, quindi col Grasshopper, no? Che si chiama?
Mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
Sì,
sì, sì.
E quindi sì, diciamo che potrebbe anche da quel punto di vista potrebbero anche mettere insieme le esperienze, dato che il fallimento che ha subito NASA in realtà SpaceX non l'ha subito.
È un esempio di come con obiettivi diversi si arriva poi ad analizzare problemi molto simili. Allora mi direi che posso chiudere la sezione delle notizie e passo a quello che chiamo interludio, che la settimana scorsa mi sono completamente dimenticato. Abbiamo avuto donazioni ricorrenti, quindi ringrazio sempre, ringrazio, cioè, di solito lo fa Marco, quindi non vorrei farlo nel modo sbagliato, ma ringraziamo i nostri contribuenti, parlavo di contribuenti poco fa. Ricordiamo che Astronauticast è uno dei delle emanazioni, come dico a volte, dell'associazione ISA, un'associazione senza scopo di lucro che mantiene e dà un'ossatura istituzionale a tutte le altre iniziative, come il forum astronautico.it, come i lanci con il pallone quando abbiamo il modo di farli, come stratosfera.com se volete dei riferimenti anche per quello, e ovviamente il sito astronautnews.it, dove tutte le notizie di cui discutiamo sono debitamente riportate dal nostro team di articolisti, sempre più bravi e sempre mai ringraziati abbastanza, ma almeno Filippo l'abbiamo ringraziato prima. E poi vabbè, c'è la parte economica di tutto questo, sono donazioni e membership, gente che si associa all'associazione, scusate il gioco di parole, e che dobbiamo ogni tanto ringraziare. Quindi ringraziamo chi ha effettuato tramite il sito astronauticas.com una donazione ricorrente, quindi ogni mese automaticamente PayPal invia dei soldi per il loro conto all'associazione. Questa volta ci sono Gian Pietro Ferraio, tra l'altro membro del consiglio direttivo dell'associazione, e Denis Grosso. Poi ci sono stati altri 3 o 4 associati negli ultimi 15 giorni, c'è stata comunque una campagna di rinnovo per chi era stato socio negli anni precedenti e abbiamo mandato qualche letterina per chiedere il rinnovo, ne sono arrivati abbastanza, e non ho sotto mano i nomi, non sono né il tesoriere né il tesseraio magico, il tesseraio magico però qua con noi. C'è Luigi.
Sì, sto stampando le tessere, quindi diciamo che entro una decina di giorni al massimo dovrei riuscire a spedire tutto a tutti, ecco. E però dirti chi sono gli ultimi che si sono associati è un po' difficile, perché dovrei andare a vedere.
Cercheremo di ringraziare, se non per nome tutti quanti, almeno fare un...
Sì, comunque li ringraziamo ovviamente cumulativamente tutti quanti, perché ovviamente è grazie a loro se riusciamo a portare avanti tutta l'ambaradan.
Già, io volevo ringraziare invece Buzz, che dopo anni di frequentazione del forum si è iscritto all'associazione ISA. Sono andato a bere una birra con lui ieri sera e mi sono dimenticato di offrirgliela, nonostante gliel'avessi detto. Mi è venuto in mente quando sono uscito dal locale.
Mike.
È incredibile, scusate. Non so.
Cioè, tu sei uscito così, anche senza pagare.
Mi sono scordato. Offrire tu.
Mi sa che hai lasciato lui da pagare.
Quando è arrivato il cameriere, che fanno la solita domanda qua, che è Zusammen o da Getrennt, che insieme o separati, e tu sei andato separati. E
tu hai detto, no, io non lo conosco nemmeno.
vabbè.
Solito italiano.
Se sta ascoltando, penso che mi toccherà, come si dice, riparare a questo torto. Gli articolisti li ho ringraziati, quindi sto seguendo la mia scaletta, altrimenti mi perdo in chiacchiere. I commenti, ho visto che qualcuno ha commentato su Twitter, su YouTube, non sono abbastanza 2.0 per questo mondo, ragazzi. Qualcuno ha commentato su YouTube, ha semplicemente scritto buonasera, e l'ha fatto durante la diretta la settimana scorsa. Non monitoriamo quel canale, quantomeno non lo facciamo in diretta, quindi se volete parlare con noi, interagire più o meno, perché a volte non guardo neanche la chat durante la diretta, il consiglio è di andare su www.astronauticas.com/live, c'è un form per fare il login e chattare con noi in diretta, o almeno entrare nella nostra chat room. Lì ci sono più possibilità che in qualche modo catturiate la nostra attenzione, specialmente se avete domande o qualcosa di simile. I commenti su YouTube vanno bene quando sono in differita, poi quelli li guardiamo più tardi, ma per dire, il commento della settimana scorsa l'ho visto soltanto oggi, quindi mi spiace a Carlo, mi pare, non ce l'ho più sott'occhio, che aveva scritto buonasera, niente di che, magari è all'inizio di una conversazione. Buonasera anche a te.
Buonasera.
Quando invece vedete la nostra nuova puntata pubblicata su Facebook, su Google Plus o dove accidenti volete, fate una bella condivisione, perché magari qualcuno dei vostri contatti ci vuole ascoltare, non lo sa ancora perché non ci conosce, ma ci vuole ascoltare, quindi voi lo condividete e noi arriviamo a orecchie sconosciute e magari diffondiamo un altro ascoltatore di Astronauticast.
Questa è la settimana della prevenzione, quindi voi non sapete ancora che i vostri amici vogliono ascoltarci, ma preveniamo, quindi condividete.
Riccardo Rossi sta ridendo tantissimo, quindi ho detto qualcosa di sbagliato.
Ah, oh, no, mi faceva ridere quello che diceva Paolo.
Ok, perché l'ho visto ridere da prima. Ma un'altra donazione ricorrente, che era nella, un'altra parte della scaletta, è un disastro questa sera, di Davide Cirioni, che è in chat, quindi lo possiamo ringraziare. No, è in chat ma è away, quindi non ci sta ascoltando, chi lo sa. E poi ringraziamo Paolo Actis, un articolista che questa settimana si è particolarmente, o la settimana scorsa,
sì, ha fatto gli straordinari.
Gli straordinari li ho fatti io invece nella scaletta dell'interludio, perché è un leftover, ragazzi, c'ho debiti dappertutto, c'ho un debito di interludio, un debito di birra, vabbè. Se non c'è altro, proseguiamo con le rubriche. Le rubriche, la prima senza sigla, ma magari con una sigla di chiusura, è quella del nostro nonno Apollo.
Beh, per gli appassionati di spazio vintage, non mi riferisco naturalmente a nessuno in particolare, il satellite International Ultraviolet Explorer, in sigla IUE, può essere in un certo senso considerato l'Hubble degli anni 70, perché quando venne lanciato si trattava di un telescopio spaziale, in quegli anni venne considerato il satellite astronomico di maggiore successo. Era un satellite astronomico per l'osservazione dell'ultravioletto. Dal punto di vista tecnico si trattava di un telescopio riflettore con un diametro di specchio di 40 cm con un rapporto focale di F15. Si trattava di una missione congiunta della NASA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche Britannico e dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e si trattò di una delle prime missioni scientifiche dell'ESA costituita pochi anni prima. L'ESA si era costituita nel 1975 e l'IUE venne lanciato il 26 di gennaio, quindi in questi giorni possiamo anche ricordarne l'anniversario, del 1978, quindi 36 anni fa. Era stato progettato per una missione di 3 anni di durata e aveva a bordo consumables, cioè scorte di combustibile e altri materiali, altre risorse necessarie al funzionamento, progettati per 5 anni. Ma la sua attività, come vedremo, durò molto ma molto di più. Anche dal punto di vista tecnologico si trattò di una grande novità, perché fu il primo osservatorio spaziale controllabile in tempo reale dagli astronomi, che potevano visitare le due stazioni di Terra, una negli Stati Uniti e una in Europa, se non ricordo male a Villafranca in Spagna. E poi ebbe grande importanza anche dal punto di vista scientifico, perché in quegli anni per diverso tempo fu l'unico telescopio ultravioletto spaziale per molto molto tempo dal lancio. Come dicevo, la missione nominale era pianificata in 3 anni, aveva scorte per 5 anni, ma durò molto di più. Nel corso della missione cominciarono un po' a verificarsi una serie di problemi tecnici e a guastarsi alcuni dei componenti più critici. Per esempio, i giroscopi di bordo, ce n'erano 6, se ne guastarono uno dopo l'altro e rimase in funzione uno soltanto, ma i tecnici e gli ingegneri di missione riuscirono comunque a far funzionare il telescopio in maniera scientificamente produttiva fino all'ultima parte della missione, utilizzando per l'orientamento, oltre all'ultimo giroscopio rimasto, anche lo star tracker di cui era dotato il telescopio, cioè il sensore stellare per l'orientamento per l'assetto. Ma la missione ebbe termine il 30 settembre del 1996, quindi 18 anni dopo il lancio. ebbe termine in quel periodo non tanto per problemi tecnici, perché come vi dicevo gli ingegneri riuscivano comunque ad arrangiarsi e a utilizzarlo proficuamente dal punto di vista scientifico, ma la missione venne interrotta, venne spento il satellite, vennero spenti i sistemi di bordo, i trasmettitori di bordo, per ragioni finanziarie, cioè perché non c'erano più i fondi necessari per la gestione a terra di questa missione, tanto che nell'ultimo paio di anni, se non ricordo male, soltanto l'ESA si fece carico della gestione di questa missione, che era stata lasciata poi dalla NASA per questi problemi finanziari. Ricordo che nelle poche riviste di divulgazione di astronomia dell'epoca apparivano spesso delle immagini dirette di questo satellite, o magari degli spettri ripresi da questo satellite, che avevano il caratteristico aspetto con l'immagine a colori falsati. È un satellite di cui si parlava molto all'epoca, un poco come si parla oggi del telescopio spaziale Hubble, ed è un satellite che è stato utilizzato molto dagli astronomi italiani, dagli astronomi dagli scienziati italiani, tanto che all'epoca venne scherzosamente ribattezzato, e anche forse con un po' di malignità, l'Italian Ultraviolet Explorer, proprio perché una grande quantità di nostri scienziati connazionali utilizzavano i loro dati. Ma anche dopo la fine della missione dell'IUE, vi ricordo avvenuta ufficialmente il 30 settembre del 1996, quando vennero interrotti i contatti radio, oltre la chiusura di questa missione vennero pubblicate diversi articoli scientifici, e gli scienziati continuarono a usare il grande archivio di dati raccolti in questi 18 anni di attività. Il satellite venne utilizzato prevalentemente per ricerche di astrofisica stellare in generale, studiando i venti, l'evoluzione e l'assorbimento del mezzo interstellare, quindi venti stellari, evoluzione stellare e assorbimento interstellare. E fu anche utilizzato l'IUE, questo telescopio ultravioletto, per studiare la famosa supernova 1987A nella grande nube di Magellano, che è stata la supernova più luminosa e più vicina alla nostra galassia dopo le supernove storiche di alcuni secoli fa, viste per esempio dagli astronomi Tycho e Keplero. Quindi una missione scientifica, una delle prime in cui l'ESA imparava a progettare e gestire missioni di alto livello dal punto di vista scientifico, di grande produttività. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Mancavano un po', eh? Grazie Paolo del contributo, come al solito. Ci sono un sacco di queste missioni, chiamiamole secondarie, comunque che vanno un po' perse nel volume. Ci sono tante di quelle cose che vengono fatte nello spazio che non possiamo più contarle, eppure sembra ancora una cosa, come dire, di nicchia o limitata o molto molto limitata. Scusate, non mi vengono le parole questa sera. Non è una buona cosa, visto che devo parlare io ancora. Nella ISS status o rubrica dell'ISS, o cosa che cerco sempre di rendere regolare e poi non faccio mai, parliamo invece di Columbus questa settimana, perché questa passata settimana, o comunque settimana in cui siamo, era la settimana dell'aggiornamento al ciclo 14. Cosa significa? Come ogni tanto accendete il computer e trovate la notifica di un aggiornamento, che qualche programma o il sistema operativo stesso vuole riavviarsi per installare una nuova versione, lo stesso vale per ovviamente i sistemi informatici che tengono in piedi il modulo europeo della stazione spaziale. E si tratta proprio di un reboot. Quando si fa questo aggiornamento è un vero e proprio reboot. Ovviamente l'aggiornamento va fatto sia sui sistemi di terra, sia sui sistemi di volo, quelli che sono a bordo di Columbus, ed è molto particolare perché mentre noi prepariamo una nuova sala di controllo, un nuovo software di controllo già con esecuzione la nuova versione, i controllori di volo spengono Columbus, lo lasciano soltanto al minimo, in uno stato di minima sopravvivenza chiamato Vital, perché c'è un computer che si occupa delle funzioni di base, chiamiamole vitali, del modulo, mentre tutti i computer principali vengono spenti, ed è abbastanza caratteristico vedere la telemetria che diventa viola, perché c'è un display che mostra viola quando non c'è un nuovo dato, quando non viene ricevuto un dato, e piano piano vedere il Columbus che si spegne è stato abbastanza interessante. Dopodiché viene fatto ripartire con il nuovo software che viene caricato in precedenza e controllato dalla nuova sala di controllo. Non nuova in quanto nuova costruita, ma con il nuovo software. Cosa serve questo aggiornamento? Ci sono ovviamente una serie di bug fix, come potrebbe, ripeto, capitare con il vostro sistema operativo sul computer.
Fra qualche utente malintenzionato poteva inserirsi nella backdoor, no?
No, non penso che ci siano stati grossi problemi di sicurezza, anche perché comunque c'è la superficie di attacco è abbastanza ridotta, direbbe un esperto di sicurezza, in questo caso ci sono state anche parecchie nuove feature. Ovviamente problemi seri di sicurezza, non intesa come security ma come safety, vengono corretti il più velocemente possibile, ed è possibile applicare le patch durante il volo normale di Columbus. Questi aggiornamenti sono aggiornamenti più grossi che portano nuove funzionalità. Ad esempio, non tutti sanno che all'interno di Columbus c'è un videoregistratore, forse due, perché quando si sta utilizzando una telecamera all'interno di Columbus e la copertura in banda KU, quella che ha la più ampia larghezza di banda per trasmettere dati verso terra, non è disponibile, però le cose continuano a succedere a bordo di Columbus e dobbiamo registrare, quindi si registra a bordo di questo videoregistratore. Essendo Columbus un progetto un po' datato e comunque la tecnologia spaziale è sempre basata su qualcosa di molto molto affidabile, il registratore a bordo è un registratore a nastro, quindi ci sono comandi per riavvolgerlo, per fare il play, ci sono dei nastri magnetici che girano e si avvolgono all'interno delle cassette all'interno di questo VCR. Il fatto è che fortunatamente la tecnologia evolve e Columbus è modulare a sufficienza per poter accomodare anche dei miglioramenti, e con il prossimo ATV, l'ultimo ATV della serie, ATV 5, ci sarà un registratore a stato solido, quindi con dei dischi SSD. Per poter operare questo trasmettitore è necessario cambiare il software dei computer di bordo, e questo è stato fatto con questo aggiornamento del ciclo 14, la 14ª major version. Probabilmente molte delle prime versioni si sono evolute quando Columbus era ancora a terra.
Ma hai lasciato una recensione sull'App Store?
No, non ce l'ho pronta.
Questa nuova versione.
O su Google Play, perché me l'ha sembrato aver visto una schermata.
Sono riuscito a tirarla fuori, la mostriamo. Intanto un'altra cosa, non soltanto servizio all'interno di Columbus, quindi il VCR o cose che servono per il funzionamento di Columbus, ma anche payload. È previsto in questo aggiornamento il supporto per un nuovo payload esterno. Ho parlato qualche volta, presentando il report dell'attività scientifica ESA su Columbus, di Solar, che è uno dei payload esterni, anzi attualmente l'unico payload esterno di Columbus che osserva il Sole. Presto, credo molto presto, già con la prossima capsula di SpaceX arriverà a bordo di Columbus a bordo della stazione un nuovo payload esterno chiamato RapidSCAT, che va a sostituire un satellite che purtroppo ha avuto dei problemi e non funziona più, chiamato QuickSCAT, che serve a misurare i venti di superficie sulla Terra attraverso fondamentalmente un radar, e non so bene quali tecniche con cui si va a misurare lo spostamento delle masse d'aria sulla Terra. È possibile farlo ad esempio quando non c'è copertura nuvolosa, quindi suppongo che si usi anche qualcosa di ottico. Ci sono altri satelliti che forniscono questo servizio di misurazione dei venti a terra, utile per misurare ad esempio i venti nel bel mezzo dell'oceano dove non ci sono stazioni meteo, e affinare quindi i modelli di predizione delle evoluzioni di tempeste o comunque di... L'atmosfera della Terra è molto complicata e ci sono dei modelli che possono sempre essere migliorati. Ce ne sono altri satelliti, come dicevo, ma manca dal 2003 il contributo di QuickSat, perché a volte i dati vengono incrociati per aumentare la precisione. Quando QuickSat è fallito, NASA si è trovata a dover sostituire la funzionalità nella maniera più veloce ed economica possibile. È stato preso dell'hardware che era pronto come backup di QuickSat, è stato un po' ovviamente adattato, è stato creato un payload esterno per la stazione spaziale e verrà assemblato in uno degli spazi per i payload esterni all'esterno di Columbus. Verrà gestito direttamente da NASA, ma ovviamente l'alimentazione, l'attivazione, tutto quanto sarà in carico al flight controller di Oberpfaffenhofen. Di conseguenza anche il software deve essere pronto a questo. E poi ci sono anche altri payload esterni che arriveranno prima o poi, delle camere in HD, non mi ricordo assolutamente nulla a riguardo, quindi ve lo racconterò magari un'altra volta. Teniamo un po' di carne per il futuro. L'avevo promesso la settimana scorsa, forse l'avevo accennato quando si parlava di Spirit, non lo so. Comunque sono 10 anni che si scorrazza su Marte, vero Luigi?
Sì, effettivamente Opportunity sono ha compiuto il 24 gennaio scorso, ha compiuto i 10 anni terrestri sulla superficie di Marte. Ed è diciamo che un record notevole per quanto riguarda questo rover, che, come abbiamo già detto più volte, aveva una missione che doveva durare 90 giorni. E quindi diciamo che siamo ben oltre la garanzia. Attualmente siamo al Sol 3560 forse, perché siamo il 21 gennaio era il 3553, quindi sono, sì, siamo intorno al 3560, ed è un record, ripeto, eccezionale, proprio per il fatto che questo rover si trova ancora in buone condizioni, infatti sta ancora funzionando egregiamente. E oltretutto sta ancora facendo scoperte. Fra l'altro, una delle ultime di cui si sta parlando veramente molto è quel famoso sasso che è comparso improvvisamente davanti a lui. E quindi c'è una fotografia di una zona di fronte all'Opportunity senza il sasso e poi una fotografia con il sasso. E quindi si cercherà di capire da dove è arrivato. Sembra che possa essere addirittura stato il rover muovendo le ruote a spostare questo sasso, però è ancora da stabilire. In ogni caso è molto diverso dall'ambiente circostante adesso, perché è molto chiaro, quasi bianco, rispetto alla rocce rossastre della superficie marziana, ovviamente spicca molto.
A tal riguardo, scusa l'interruzione, vi invito a fare un salto, lo faccio di nuovo, lo so che l'ho già fatto in questa puntata, su forumastronautico.it. L'utente LEM, che magari vi ricorderete per l'elaborazione di immagini tridimensionali, anaglifi,
Roberto Beltramini.
Ha messo insieme due immagini del prima e del dopo la comparsa di questo sasso, e in una GIF animata che permette anche di studiare come il sasso potrebbe essere arrivato lì, magari rotolando da quale direzione. È molto interessante e non è così banale, perché ha dovuto fare anche delle correzioni sull'angolazione, visto che le due foto erano prese con angolazioni diverse. Dateci un occhio, forumastronautico.it.
In effetti si nota anche il fatto che cambia leggermente l'ombra da una foto all'altra, ci sono diverse differenze da una foto all'altra, però col raffronto così è vero, si riescono a notare dei dettagli che guardando le due foto separate non si percepiscono. E questo è solo l'ultimo di tutte le scoperte che hanno fatto i due rover. Ricordiamo che erano due in realtà, c'era anche Spirit, il primo che era sceso il 4 di gennaio del 2004, ed era e purtroppo ha avuto un problema di insabbiamento che l'ha portato a perdere completamente i collegamenti con terra, perché evidentemente ha perso energia, perché durante l'insabbiamento si è inclinato nella direzione sbagliata rispetto al sole, quindi con il successivo inverno l'energia accumulata dai pannelli solari non è più stata sufficiente per mantenere in funzione il rover, e quindi si è spento e è stato dichiarato ufficialmente, diciamo così, morto, perché ovviamente non si sono più ricevute trasmissioni da lui. Aveva percorso 7730 metri sulla superficie marziana e aveva fatto meno strada di Opportunity, però anche lui ha fatto le sue scoperte. Fra l'altro mi sembra che ci avesse anche raccontato Bellutta, che è il nostro amico che si occupa di guidare questi rover, che poco dopo la perdita del contatto con Spirit, con il test bed che avevano qui sulla Terra, erano riusciti a trovare una soluzione per poterlo disinsabbiare, però purtroppo è arrivata troppo tardi. Diciamo che si potrà fare tesoro di queste informazioni se per caso capitasse una cosa simile a Opportunity, che fra l'altro attualmente si trova sul bordo del cratere Endeavour e ha percorso, siamo a 38,73 km sulla superficie marziana, che già è un bel viaggiare. E attualmente si sta preparando per il prossimo inverno, infatti si sta posizionando su un piccolo rilievo, di modo che sia inclinato verso nord e poter raccogliere il più possibile i raggi solari appunto durante l'inverno marziano. E una cosa importante da considerare è che appunto, essendo stati i primi rover che hanno potuto viaggiare per così tanto sulla superficie marziana, ricordiamo che Sojourner, che è stato il primo roverino molto piccolo, aveva fatto molto poca strada intorno al suo lander che l'aveva rilasciato. Invece questi hanno fatto parecchi chilometri, quindi hanno potuto vedere intorno a loro la situazione della superficie marziana, riuscendo a scoprire, probabilmente loro per primi, a parte le immagini dall'orbita, loro per primi scoprire i vari fiumi, scoprire le sorgenti termali che ci potevano essere un tempo su Marte. E questa zona in cui si trova attualmente Opportunity è molto particolare, perché era stata vista da l'MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, ed era stata rilevata questa zona perché conteneva un minerale argilloso che si chiama smectite, che è argilloso, contiene anche ferro, ma soprattutto il fatto che sia argilloso prevede che ci sia stata dell'acqua. Questo strato, fra l'altro, è distribuito in un modo in cui si trova in uno strato sul bordo di questo del grande cratere Endeavour. E questo posizionamento molto particolare ha fatto in modo di capire che si risale come stratificazione circa 4 miliardi di anni fa. Quindi era già presente questo strato prima della caduta del meteorite che ha prodotto il cratere Endeavour. Diciamo che è un po' la stessa missione che è stata poi pensata per Curiosity. Infatti Curiosity sta attraversando il cratere Gale per arrivare sul picco centrale in modo da poter vedere la stratificazione in modo molto chiaro. E ovviamente con strumentazioni più moderne potrà fare delle rilevazioni molto più accurate, soprattutto grazie al laser che ha a disposizione e che riesce a colpire e misurare, diciamo così, comunque analizzare i materiali a distanza, perché riesce a sparare un colpo con questo laser e con la vaporizzazione riesce a fare lo spettro di quello che colpisce, che se pensiamo che è una cosa che viene fatta su un altro pianeta già è notevole. E resta il fatto che con tutte le informazioni che abbiamo già ottenuto da Opportunity e a suo tempo da Spirit, abbiamo già potuto capire che effettivamente Marte ha avuto un periodo in cui aveva molta acqua, aveva un'atmosfera molto più mite, perché ovviamente se c'era acqua liquida doveva essere per forza al di sopra degli 0 gradi, ma doveva essere anche molto più mite, quindi un'atmosfera che poteva essere favorevole alla vita microbica. E diciamo che l'obiettivo finale di tutte queste missioni è comunque quello di riuscire a stabilire che su Marte una forma di vita c'è stata. E Opportunity, con questi 10 anni passati sulla superficie marziana, effettivamente ci ha dato un grosso aiuto per arrivare a questi possibili risultati.
Insomma, stiamo sparando dei laser su un altro pianeta. Se non è fantascienza questa.
Sì, sì, ma sparando laser.
I imperialisti terrestri.
No, di fatto sono potenze che, dato che sono concentrate in alcuni millisecondi, sono di alcuni megawatt. Quindi sono laser che sono una potenza fenomenale. Il laser montato su... però certo, sono... microsecondi di impulso, quindi ovviamente il megawatt è relativo, però comunque dove colpisce permette di far evaporare, sublimare il terreno e poterlo analizzare in tempo reale.
Affascinante.
Sì, ricordiamo che Curiosity non potrà avere queste durate, scusa Mike, non so dire ancora questo, non avrà questa durata sicuramente proprio per il fatto che Opportunity, i MER, cioè Opportunity Spirit, avevano i pannelli solari come fonte di energia, mentre Curiosity ha come fonte di energia un generatore radioisotopi che ha una vita ben stabilita. Diciamo che i rover MER, finché avranno i loro pannelli solari, riusciranno a ricevere luce solare, poterla convertire in energia elettrica, potranno andare avanti. Ovviamente si sta accumulando anche sui loro pannelli della polvere, però consideriamo che i MER hanno fatto un lavoro che difficilmente potrà essere ripetuto se non con queste tecnologie che, se vogliamo, erano più vecchie, però comunque vengono periodicamente riutilizzate perché a seconda degli scopi delle varie missioni.
Good, abbiamo raggiunto, è sorpassato l'ora, no, va benissimo, ma c'è una cosa che sto posticipando da qualche puntata. Avevamo una rubrica, era la tua rubrica, Paolo, Space 101?
Sì, la faceva Paolo.
Non ti sentiamo, era la mia Paolo. Rubrica, okay. di qualche edizione fa, Space 101.
Però effettivamente vale la pena riscoprirla ogni tanto, perché parlavamo
se vuoi,
qualche
te la
puntata fa. Me la presti, grazie Paolo. Voglio usare, te la restituisco come nuova.
No, la puoi tenere.
Qualche puntata fa parlavamo del beta angle, perché credo che stessi parlando di Solar, sempre il payload all'esterno di Columbus che osserva il Sole. È più facile osservare il Sole ovviamente quando l'orbita della stazione è a meno eclissi, ma cosa succede e quali sono gli effetti e quando capita questo? Quindi la spiegazione che di solito viene data negli articoli che parlano di questo è il beta angle. Cerchiamo di approfondire un attimo di più il beta angle. Riccardo Rossi fa segno di no con la testa perché probabilmente non abbiamo la grafica. Sapete cosa faccio allora? La settimana prossima, ragazzi, vi parlerò del beta angle grazie a delle bellissime grafiche NASA che non possiamo mostrarvi perché né io né Riccardo possiamo fare screen sharing perché Google ha rotto Hangout per la
prima volta. Ovviamente lo fai una volta, poi non lo puoi far più.
credo che sia così, perché l'avevo messo anch'io all'inizio della puntata e poi niente. Non possiamo fare screen sharing. Per chi ci ascolta in differita con il podcast dice ma io lo voglio sentire lo stesso, fa nulla, vi collegate in diretta giovedì prossimo e lo vedete con i vostri occhi grazie alla grafica NASA. Magari mettiamo nelle note dell'episodio lo stesso link questa volta, anche perché ho parlato tantissimo di una cosa di cui non si concretizza, di conseguenza fermatemi, sparatemi. Passiamo all'ultima rubrica, quella dei link della settimana, ed è una foto che, se non è come sparare un laser su un altro pianeta, è quasi.
Sì, una foto spettacolare realizzata dalla sonda della NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, attualmente in orbita intorno alla Luna, che il 14 di gennaio del 2014 è riuscita a fotografare un'altra sonda della NASA che si chiama LADEE, è un nome difficilissimo da pronunciare, fastidiosissimo da pronunciare, ma sostanzialmente la sonda che studia l'atmosfera lunare, è riuscita a fotografarla mentre sfrecciava sotto di lei in un'orbita circa 9 km, in un punto circa 9 km più in basso. Un'impresa tecnologica davvero straordinaria di coordinazione, sia dal punto di vista della meccanica orbitale, perché hanno orbite perpendicolari queste due sonde, questi due satelliti lunari. Lunar Reconnaissance Orbiter ha un'orbita polare, mentre l'ADI è in orbita equatoriale, e poi anche dal punto di vista della tecnologia di ripresa fotografica, perché la camera, il telescopio di cui è dotato LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, ha un sistema fotografico cosiddetto push-broom, il che significa che usa un sensore elettronico che è un'unica linea di molto lunga di un pixel, e nella dimensione perpendicolare utilizza il movimento del veicolo spaziale per comporre un fotogramma, per comporre un'immagine. Quindi i due team si sono dovuti coordinare in maniera molto precisa, e il risultato è spettacolare, perché nella foto non elaborata si vede un segmento che è in pratica è l'immagine della sonda LADEE venuta mossa, per così dire, sullo sfondo del panorama del terreno lunare. Ma correggendo geometricamente questa immagine, tenendo conto del movimento, si riesce a intuire la forma di questa sonda, risolta dal punto di vista della definizione, perché è lunga circa 4 metri, mentre la risoluzione dell'immagine e di alcune decine di centimetri. Si riconoscono anche alcuni componenti della sonda, per esempio la zona dei pannelli solari, ma anche uno degli star tracker, uno dei sensori stellari per l'orientamento e la navigazione della sonda. Una foto veramente straordinaria dal punto di vista tecnico, che vi invito a guardare.
No, è veramente pazzesco anche pensare, cioè, che io ho cercato qualche volta di fotografare la ISS da terra, cioè è già una cosa piuttosto complicata. Cioè, pensare a questi oggetti che, come diceva giustamente Paolo, in orbita è perpendicolare, cioè, quindi il tempismo è stato essenziale, si è riusciti a ottenere.
Ma in realtà mi sa che il fatto che fossero perpendicolari in questo caso ha aiutato,
perché
con questo, per il push broom, di cui non forniremo una traduzione, se fosse stata più parallela, ma con una differenza di velocità, o la differenza di velocità era molto bassa, perché voglio dire, se la linea della fotografia viene fatta dal movimento, come tra l'altro succede per un sacco di satelliti meteorologici, se la scansione delle linee della foto viene fatta dal movimento e l'altro oggetto è, ce l'avevo pronta precisa, questo pensiero mi sta andando via mentre ne parlo.
Comunque tieni presente che hanno anche modificato l'assetto del Lunar Reconnaissance Orbiter, quindi un certo margine di orientamento per l'uso ottimale del push broom credo che ce l'avessero, indipendentemente dall'inclinazione delle orbite. Comunque sì, anche l'inclinazione delle orbite può essere usata per ottenere lo stesso effetto.
Si fa di necessità.
Quello che dicevo io, si muove nella direzione delle linee di scansione invece che perpendicolare a quella. Quindi la vedi nella foto, mentre invece se fosse stata in verticale non sarebbe apparsa se non in una delle linee. Vabbè.
Sì, resta il fatto che come fotografare la faccia di una persona mentre incrocia un altro treno sull'altro treno.
No, non sto dicendo che è più semplice, però il fatto che sono perpendicolari forse sembra la difficoltà maggiore, ma ha aiutato in questo caso.
Cioè, col fatto che l'hanno cambiato assetto non ne sarei così sicuro, perché comunque adesso non ci
se
prendiamo.
Se non ricordo male, ho letto che hanno modificato di 34 gradi l'assetto orbite, la sonda, se ho letto bene sull'articolo.
Ma non l'inclinazione dell'orbita?
No, non dell'orbita, l'assetto della sonda parlava.
Però il broom tu tendenzialmente quindi lo potevano orientare come meglio.
Adesso ho capito cosa intendi. Adesso ho capito.
Cioè non lo so, bisognerebbe vedere perché anche non lo so, comunque non vogliamo
però la progressione della scansione comunque è sul vettore di movimento, indipendentemente dalla parte in cui si è girato.
Il risultato è che abbiamo un debito formativo in meccanica orbitale.
Vabbè, però se spazi in maniera polare come fa l'LRO, se tu ti immagini equatorialmente, cioè dipende da come eri il delta V, magari avevi una strisciata molto più lunga sullo stesso, cioè dipende da tante cose. Così.
Allora, hanno un roll di 34 gradi verso ovest.
Per chi sentiva la mancanza delle trim maneuver, abbiamo questo. Abbiamo l'assetto di LRO.
Vabbè. Promettiamo che magari ci facciamo qualche approfondimento a riguardo. Io prometto, ma poi non mantengo.
No, ma il riorientamento è servito solo per inquadrare esattamente la zona in cui stava per passare la D. Quindi non penso che abbiano potuto modificare, cioè la scansione è sempre uguale, dato che la scansione delle immagini è fatta in base alla prosecuzione, diciamo così, delle varie linee, quindi deve andare per forza perpendicolare alla direzione di
moto. Solamente cambiato il roll, quindi sì.
Infatti, avendo cambiato il roll, ha solo sempre puntato una zona diversa per poter inquadrare esattamente dove passava l'altra.
Ci quindi penserò. Quello non...
Meno male che c'è Luigi, perché ha detto molto più chiaramente quello che ho cercato di abbozzare per un quarto d'ora. Faccio una cosa che invece magari riesco a fare meglio, vi do appuntamento alla prossima puntata, giovedì prossimo, 21:30 e spicci come al solito. Il luogo è sempre lo stesso, astronautica.com/live, ma se non ci potete ascoltare in diretta, a noi fa piacere ugualmente se ci ascoltate in differita su youtube.com/astronauticast oppure ci scaricate da astronauticast.com o ci trovate su il vostro aggregatore podcast preferito, cercate se siete utenti Android Pocket Cast, cercate Astronauticast lì dentro, ci siamo. Se siete utenti iOS, mi pare che ci sia Pocket Cast lo stesso, oppure c'è anche Podcast, l'applicazione direttamente di Apple, ci trovate perché siamo anche su iTunes. Quindi, in qualche modo, le nostre parole giungeranno alle vostre orecchie. L'appuntamento, in ogni caso, è per giovedì prossimo. Prima di allora potete soltanto ascoltare questa puntata. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco. È tutto. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi dà appuntamento, se volete seguirci durante la settimana, a forumastronautico.it per prendere parte alle nostre discussioni. Potete registrarvi, l'unico requisito è la curiosità e l'interesse per lo spazio.
Luigi Morielli.
Da Carmagnola un saluto da Luigi Morielli.
E da Modena.
Dopo una chiusa così bella di Paolo, io non so cosa dire. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
A giovedì prossimo, fino ad allora. Ad Astra.